Questa sera funziona che Cipo ci ascolta da... Ci ascolti, Cipo? Sì, ci ascolta, ci ascolta. Da un lettino dell'ospedale, niente di incredibilmente grave, c'era da sistemare un crociato e quindi c'è un po' più di spazio intorno a me. Ho deciso che WH sarebbe stata una di quelle puntate in cui non portare un ospite, ma portarne due. Siamo pieni di roba, cominciamo.
Scendo giù al club, situazione già vista. Becco due tipe, sembra che ci stan. Faccio il brillante, mando due bocce di cristal. Le verso alle tipe in bicchieri di cristal. Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi paga, stasera mi faccio la doppia H. Doppia H. Doppia H. Mi sa che mi faccio la doppia H.
Ed eccoci qua anche stasera, anche in questo venerdì di uscite sicuramente, in questo venerdì di vigilia per il block party di Marra, che mi rendo conto che è un evento particolare, a numero alla fine chiuso perché si svolge in strada, un evento che ha venduto tutti i biglietti già il primo giorno, il cui tutto il ricavato va in beneficenza per la zona proprio. Però vi rompo le palle con Marrakech da una vita, arrivo da quella zona lì e quindi sì, per me un po' questo venerdì è anche vigilia di quella roba. Poi domani sarà giornata assurda, aperture, cose, e poi la chiudiamo così. Voi come va? Tutto bene? Tutto a posto? Come sta iniziando questo weekend? Che weekend sarà? Perché ormai manca un'ora e tra l'altro abbiamo, come sempre noi, la responsabilità di riempirla. Lo facciamo con l'hip hop. Vi ricordo anche i contatti, che sono il 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail. E fatto questo, niente, basta. Non c'ho voglia di parlare troppo. E uno dice, forse è sbagliato mestiere. No, è che so quanta ciccia andremo a condividere. Beba, tra poco i nostri microfoni. Seguirà Piotta, che stasera sta suonando live, suona live proprio qui a Milano. E quindi perdiamo poco tempo, anzi zero, e partiamo. Partiamo con l'uscita forse più importante di questo venerdì per quanto riguarda l'urban italiano, però c'è un brano all'interno di Disincanto di Madame in cui mette in fila due o tre cose che qualcuno prima o poi avrebbe dovuto dire. Sono molto felice che l'abbia fatto un artista, sono molto felice che l'abbia fatto lei in un lavoro come Disincanto, che è davvero, davvero incredibile. Il brano è Mai più. Se vi va, prendete pure appunti. Lei è Madame.
Ho fatto un patto con il diablo, e non l'ha rispettato. Solo lui è milionario, per farmi fare il salto, stare sul piedistallo. Ha fatto fare un altro e si è preso il denaro, e dopo l'ha flexato con la bio preimpostata. Fiero del suo lavoro bello, l'hanno ripostato. È stato riportato dai giornali e da radio. Te lo sei meritato, ma non ho meritato di avere al mio fianco un polipo polimorfico, poliedrico. Il primo manager che gareggia Sanremo, quando ci andavo io e mi lanciavano le pietre. Nemmeno un come stai, nemmeno un cosa succede, ma perché punto il dito? Sono io che sono scema, sono io che credo a tutto quello che mi viene detto. Sono io che faccio hating, non prendetemi sul serio. Sono una malata psichiatrica senza un freno. Chi sa la verità non la dirà mai, e vi spiego come. Ho trafuga con loro, non può pronunciarne il nome. Schiavi del denaro polarizzano il successo, ma io non compro il pubblico, quindi mi tiro indietro. Tradite voi stessi oltre a quelli che avete accanto. Non so come vi vogliono e non voglio mai impararlo. Detto ciò mi diverte quello che stai diventando. Non mi stupirei se mi rispondessi cantando: si salvi chi non ne può più bere, più bere. Che se non hai l'età non vanno giù bene. Certe sere in cui pensavi a tutto tranne che all'inganno, in cui pensavi tutto in fondo stessi andando. Salvati ora non puoi più, baby, più, baby. Si salvi chi non ne può più. Forse stai bruciando, forse quell'abbraccio che ti sta strozzando. Non puoi caderci mai più, baby, più, baby. Me l'hanno anche provato. proposto di far musica più semplice, più stupida, più clickbait, che ampli un po' col pubblico, qualcosa di più stupido, un testo meno subdolo, meno cattivo, meno umile, meno scorbutico. Me l'ha proposto un suddito del proprio ego, il grugno di chi sta qua dietro all'unico giornale di tutto il rap italiano, che si fa dare migliaia di euro per un articolo e mezzo, per un commento sul pezzo, perché il disco è sceno. Si fan pagare a ore come le puttane, più le royalties per consigliare i film, i pezzi fatti col nastro trasportatore, la fabbrica dell'orrore, sperando che esca la hit. Non entra in casa mia chi dice le bugie, fai guerra agli impostori e poi ci fotti alla fine. Ho sbagliato tutto a fare il festival, dicevi, ma ti ci aggrappi coi denti perché muovi le classifiche. Mi chiudo in studio e guardo da lontano, per me la finzione finisce dove c'è inganno. Ho finto anch'io di cantare prima di farlo, ho finto anch'io di essere qualcun altro, ma grazie a Dio non sarò mai qualcun altro. Grazie a Dio non sarò mai qualcun altro. Guarda dietro le quinte, con me non serve il sipario. Io rompo la quarta parete, ti cado in braccio. Si salvi chi non ne può più bere, più bere. Se non hai l'età non vanno giù bene certe sere, in cui pensavi a tutto tranne che all'inganno, in cui pensavi tutto in fondo stessi andando. Salvati ora non puoi più, baby, più, baby. Si salvi chi non ne può più. Forse stai bruciando, forse quell'abbraccio che ti sta strozzando. Non puoi caderci mai più, baby, più, baby.
Giusto. Ok. Ehi, potrei farlo anche con le mani?
Sì. Si salvi chi non ne può più, baby, più, baby. Che se non hai l'età non vanno giù bene certe sere. Attento se fa caldo, forse stai bruciando, forse quell'abbraccio che ti sta strozzando. Non puoi crederci mai più, baby, più, baby.
Signori, è solo un assaggio del nuovo lavoro firmato Madame. Immergetevi nel nuovo lavoro firmato Madame. Noi, come detto, stasera poche chiacchiere, entriamo subito invece in argomento per quanto riguarda la prima ospite di questa sera, che è Beba, che è uscita recentemente con un nuovo singolo che si chiama 2K Lacrime, 2000 Lacrime. Noi ce lo ascoltiamo e poi ci andiamo ad ascoltare anche la chiacchierata che abbiamo avuto la fortuna di fare con lei in settimana.
Io sono cresciuta tra i maschi, quindi ho parole che sembrano schiaffi. Tu sei cresciuto tra i traumi e questo mi ha portato a giustificarti. Non ci capiamo se parlo e mi giudichi, come non potessi avere un passato. Tipo che ami quello che ti faccio, ma non sopporti come l'ho imparato. È diventato presto, tu che mi chiedi chi è questo, come se fosse un processo. Tanto del resto, se questo amore è possesso, mi fa incazzare un possesso. Più sono forte, più ti senti fragile, come ti facessi un torto. Con la fatica che ho fatto per diventarlo e stare nel mondo, e ho perso chili solo per entrare nel nostro rapporto. Ho cercato di essere meno perché per te sono troppo. Io non ho paura. Restare nel posto sbagliato, a forza di perdere pezzi sul tavolo, adesso mi resta più vuoto che pazzo. Forse rimane un ricordo di quelli da non ricordare. Ho dovuto cambiare lo sfondo, ora ho messo la foto del cane. Che freddo che fa aprirsi il petto e lasciarlo a metà. A ripensarci, la verità, dovevo lasciarti 2000 lacrime fa. Io non ho paura. Ad odiarci, dormo sul fianco come se tu fossi qui. Da te non potevi salvarmi. Se
stato diverso. Avessi saputo quanto avrei sofferto, lo avrei fatto lo stesso. Io no, no, paura dei ragni, ma di rinnamorarmi dovevamo soltanto trovarci già da pochi, però la notte che ti ho chiesto di farmi male, non pensavo questo, mi hai capito male.
Beva, ben ritrovata, ben ritornata a WH, ben ritornata su Radio Popolare, è bello ritrovarci. C'è un singolo fuori da poco, 2000 lacrime, 2K lacrime, e c'è un percorso che negli ultimi anni ti sta vedendo un po' seminare musica, no? A parte il fatto che tendenzialmente qui si parte, lo sai, con la domanda qual è il tuo piatto preferito.
Esatto.
Io te l'ho già fatta, ma non c'era lui.
Io non c'ero, devo saperla, sono curioso.
Lui ha questo tipo di... E quindi te la rifaccio, qual è il tuo piatto preferito?
Allora, forse, nonostante le mie origini fiere piemontesi, il risotto allo zafferano con l'ossobuco.
Ok, Urca. Classico milanese proprio.
Oh, mi piace tantissimo.
Qui ci sono,
tanta roba.
Il problema qui sono le radici che... sì, vabbè, però... Posso, è approvato?
Sì, totalmente. Esatto. Vabbè, Milano, sì.
Esatto.
A Milano, figa.
Così, figa. Ti è uscito tantissimo.
Tantissimo.
Senti, quando sente risotto lo zafferano su buco.
E gli sale, sì,
gli
è
sale
così.
Milanese.
Senti, ti volevo dire proprio invece in merito ai brani che stai lasciando sul tuo percorso, dall'uscita del tuo ultimo disco, da cui ormai sono passati, è passato molto tempo. Volevo chiederti innanzitutto... come mai questo tipo di approccio in questo lungo periodo? Cioè quello di raccontare te stessa un po' passo passo, se vuoi.
Allora, io credo che, essendo io un tutt'uno con la mia musica, nel senso che scrivo tutto quello che canto e canto quello che vivo, quindi scrivo... la mia musica cresce sempre con me. Credo che racconti molto proprio il percorso personale che ho fatto in questi anni, quindi... dopo il mio disco io mi sono un po' persa artisticamente per un po' di motivi personali, devo dire, che si sono poi riversati sulla mia musica, e quindi questi anni qua sono serviti proprio a rimettere i piedi uno dopo l'altro nel posto giusto, no? Per impostare il giusto percorso, e quindi questo racconta un po' questi anni, insomma.
Come hai fatto a rimettere i piedi nel posto giusto? Cioè, cos'è che ti ha accompagnato da un lato, cosa ti ha aiutato a farlo, e dove hai cercato un po' questa nuova fase di te stessa? Dove ti sei cercata musicalmente parlando in questo periodo?
Allora, io ho dovuto sicuramente ritrovare proprio la mia esigenza di fare musica a un certo punto, nel senso che l'avevo un po' persa. E la mia esigenza è un tutt'uno con il genere con cui ho iniziato proprio a fare musica, quindi l'avevo un po' perso, diciamo, l'avevo messo fuori fuoco, mettiamola così, quindi ho dovuto rimettere a fuoco quell'esigenza lì e di conseguenza la mia espressione. Dopodiché ho fatto un grandissimo lavoro personale che va a braccetto poi con la musica, ma in realtà è a parte.
Certo.
E soprattutto ho dovuto circondarmi di persone... lavorativamente parlando, che però poi con cui ho anche sempre dei rapporti personali ottimi, quindi avere un buon team è fondamentale sicuramente.
Chiaramente. Invece il processo di scrittura per arrivare a scrivere questo singolo e anche altri singoli che sono usciti anche comunque recentemente, voglio capire se poi appunto ci sarà nel mente futuro anche eventualmente un'uscita di un album a questo punto.
Beh, sicuramente sì.
Ok, e il processo di scrittura proprio per arrivare poi a comporre questi singoli, qual è stato il tuo percorso?
Io devo dire che ogni singolo ha un percorso a sé, quindi dipende tanto dall'esigenza che ho in quel momento. Nel caso di quest'ultimo singolo è stata un'esigenza quasi viscerale di fotografare un momento storico proprio della mia vita e in qualche modo mettergli un po' un punto, quindi è servito a me, ma dall'altra parte avevo anche bisogno di farmi un po' portavoce, se vogliamo, di una dinamica che è un po' generazionale ai giorni d'oggi, quindi che si straparla delle relazioni disfunzionali, ma molto poco di quello che succede quando esci da una relazione disfunzionale, quindi di quello che succede quando poi magari incontri una persona che non è disfunzionale, oppure non incontri nessuno perché hai troppa paura, certo, di ritrovarti in quelle dinamiche. Quindi io volevo un po' raccontare questo tipo di situazione qua. Ci sono altri singoli che invece nascono solo da una grande esigenza di dimostrare che sono molto forte.
Chiaramente.
Cioè, che è una cosa molto legata al genere a cui prima ti riferivi, che è un po' a casa tua. E a proposito di questo, no? Quando si è all'interno dell'hip hop come cultura, del rap come genere, si ha questo forse problema in maniera un po' più facile, cioè quello di far corrispondere la propria identità a quello che si racconta, perché nonostante si arrivi apparentemente un po' più come personaggi, siete gli unici cantanti che arrivano sempre con un moniker, cioè nessuno di voi si chiama voglio dire Cosimo Fini, ok? Ma avete ovviamente, però in realtà è il genere in cui ci si espone di più, in cui si racconta di più spesso di sé, in cui la gente si aspetta una certa dose di credibilità in quello che raccontate, storytelling a parte. Da un lato c'è questo, dall'altro c'è quello che citavi ora, ovvero il tentare di fotografare qualcosa che viene attraversato da tante persone, no? E che magari viene poco rappresentato. Rappresentare è un altro verbo fondamentale di questa cultura. Ci hai raccontato di un periodo un po' più di difficoltà. Com'è il tuo rapporto oggi con il rap? Quanto è tornato a essere uno strumento che è utile a te?
Che domanda complicata. Ma direi al 100% in realtà, nel senso che nel momento in cui mi sono un po' persa fra le tante cose che diciamo invadevano un po' la mia testa, c'era anche l'aver perso quello che voglio fare io e quello che vogliono da me gli altri. Che spesso succede quando uno poi ottiene dei numeri o comunque ha poi un'aspettativa da parte di un pubblico. E quindi io ho dovuto molto decostruire questa cosa, ho dovuto decostruire la competizione, la competitività che c'è comunque in questo ambiente. Io sono una persona molto competitiva, però a me la competizione ammazza, quindi ho dovuto proprio decostruire questa cosa. Ho dovuto ricominciare a fare musica per me, quindi ad oggi sì, 100% io quello che scrivo lo scrivo in primis perché ho proprio bisogno. Cioè, da quando sono piccola io scrivo sempre per mettere un po' in ordine la testa, l'ho sempre fatto, anche prima di scrivere canzoni scrivevo altre cose. Quindi è proprio il mio modo di mettere un po' in ordine i pensieri. Se poi riesco a metterli in ordine in un modo che aiuta a fare chiarezza qualcuno che li ascolta, allora ho vinto, insomma.
E oltre appunto al rap, artisticamente stai un po' spaziando anche ultimamente, ho visto che hai un podcast.
Sì.
E come nasce questa idea e quanto poi artisticamente ti aiuta anche a te a esprimerti in modo diverso a questo punto?
Allora, nasce perché, vabbè, io sono una grandissima logorroica, insomma, a me piace tanto tanto parlare.
Sei in un club, esatto. Di gente che se trovate sto mestiere non a caso, diciamo. Sì,
esatto.
Sì.
Quindi sicuramente quella è una grande attività in generale, proprio il dialogare con le persone che a me piace fare. In particolare io sono una grandissima ascoltatrice di podcast, okay. E proprio tanto. E mi mancava sempre una parte in questi podcast che è un po' di realtà, cioè mi spiego meglio, un po' meno intervista, un po' meno l'artista o la persona dell'ambiente dello spettacolo che viene a fare autopromozione, è un po' più che viene a parlare come parlerebbe con un suo amico a casa dopo una serata. E visto che io da sempre faccio fatica a fittare un po' in questo ambiente dello spettacolo perché sono una persona molto autentica, okay. Faccio un po' fatica a performare, ad andare negli ambienti milanesi, diciamo a fare tante chiacchiere un po' inutili, cioè lo faccio ma mi affatica.
Ok.
Ho poi sempre bisogno dopo il party, di questo after party con amici veri, dove si parla di cose vere, dove c'è meno imposizione, dove non c'è dire la cosa giusta, fare bella figura, parlare di quello che si fa, dei nuovi progetti, ma c'è solo... Magari parlare dei progetti, però dire io c'ho una paura, non guarda sto facendo questa cosa.
Essere te stessa veramente, sì. Diciamo.
E quindi ho detto, non è che c'è qualcun altro nell'ambiente dello spettacolo che la vive un po' come me e ha voglia di avere uno spazio sicuro dove ci sono le telecamere, ma non devi per forza sederti e dirmi guarda sto a una bomba, ho un sacco di cose per le mani, sto facendo questo, sto facendo quello, puoi anche dirmi io in questo momento sto pieno di pare, di ansia per questo, okay. Per questo, per quest'altro, non lo so. Quindi questo è.
Secondo me questa cosa qua, in questo ambiente, forse davvero è un grosso non narrato fino a questo momento, nel senso che si è arrivati ad esporre artisticamente, in alcuni casi, anche la propria vulnerabilità, ma invece quando poi si entra nell'ambiente dello spettacolo, in alcuni casi semplicemente nell'ambiente di Milano, bisogna sempre essere performativi, a volte quasi anche con gli amici.
Sì.
No, raga, tutto bene, o anche sto per fare una roba che è una bomba, e bisogna sempre dare, no, quest'idea, quest'ansia totale di... Forse è un po' generazionale, forse legata a 2000 cose, per cui tramite i social vediamo che agli altri va sempre tutto,
sì,
una bomba.
Certo.
E quindi devi...
quello,
no?
È un po' il senso, perché poi i social sono una vetrina, anche i podcast sono una vetrina. Certo. Cioè uno va a raccontare la cosa più interessante che ha da dire di sé in quel momento, no? E mi piaceva l'idea di creare uno spazio in cui noi chiacchieriamo per un'ora, ma non per forza è un'ora di cose super interessanti. Mm. Cioè, per me sono interessanti, ma perché le persone che io invito sono persone che realmente ho piacere di conoscere.
Okay.
Quindi io invito solo persone per cui io ho domande spontanee, che non mi scrivo, che non leggo, che chiacchieriamo, e qualcuno, il pubblico da casa, ha l'idea un po' di spiare una conversazione fra due persone che in realtà non si conoscono, ma vengono un po' dallo stesso ambiente, quindi... Mm. Nella mia testa era una cosa interessante, poi vedremo.
No, secondo me comunque appunto è il tentativo di trovare una risposta a un interrogativo che un po' aleggia, che è quello, ma siamo veramente tutti così? Intorno a me sono veramente tutti così, oppure stiamo vivendo in uno schema un po' ansiogeno, tra l'altro, parecchio e chiuso. Per cui sicuramente una chiave di lettura importante in un momento come questo, dicevamo, in cui, e forse anche in quello che ti è successo prima di questo periodo in cui sei un po', hai fatto un po' la pace col tuo lato creativo e con l'ambiente, un po' per tutti l'ansia è una delle caratteristiche che è arrivata dopo l'ondata dell'ansia del Covid e tutto quello che continua a succedere intorno, però anche a livello personale è un po' una delle sensazioni che ci pervade. Tu intanto la senti questa cosa a livello, cioè intorno a te, e come ti ci approcci da un punto di vista magari anche artistico?
All'ansia, dici?
Sì.
Allora, io sono una persona tanto, tanto, tanto ansiosa, cioè soffro proprio tanto di ansia. Ti mentirei se ti dicessi che ho trovato la cura a questa cosa. Diciamo che ci lavoro un po' tutti i giorni. Sicuramente ho imparato a non vederla più come una grande nemica, ma più come un sintomo, no? Quindi come quando, faccio un esempio molto stupido, ti viene mal di testa, in realtà avresti solo bisogno di riposare. Se tu prendi un Oki ti passa mal di testa, ma poi ti verrà domani. Sì. Insomma, sì. Cioè, il fatto è che il tuo corpo ti sta dicendo che devi un attimo prenderti del tempo per te.
Claro.
Se a me viene l'ansia vuol dire che devo un attimo riordinare qualcosa nella mia testa, quasi sempre, perché poi l'ansia è una di quelle sensazioni che non è concreta, cioè non è, non è razionale, non c'è niente di, no? Perché l'ansia viene per l'ansia del futuro, ma tu non sai come sarà, cosa succederà, non puoi controllare, è tutta una roba astratta, certo, e assolutamente irrazionale, quindi cerco di razionalizzarla un po' e di stare nel presente più possibile, dopodiché io sono un'ansiosa.
E i social quanto ti disturbano per questa cosa qua? Nel senso, magari vedere altri che artisticamente fanno cose o che ottengono i loro successi, ovviamente.
Quello fa parte un po' della mia decostruzione della competizione che ho dovuto attuare, insomma. Quindi ti mentirei se ti dicessi che ogni tanto vedo delle cose e dico, ah, io pure vorrei, succede, e mi viene l'ansia, cosa ho sbagliato, okay, io perché no, io non so, questo accade. Però devo dire che in questo momento storico della mia vita cerco tanto di pensare più a cosa voglio ottenere io, piuttosto che... Tanto è un po' inutile. Un'altra grande chiave, secondo me, per stare in questo mondo è che non serve a niente paragonarsi con gli altri, perché veramente ognuno ha dietro un altro mondo che funziona in un altro modo, e non è che se sta ottenendo un risultato che tu non stai ottenendo, ci sono miliardi di variabili che non dipendono strettamente dai meriti o dal talento, chiaro. Quindi è un po' inutile.
In parte questo, in parte non è che la strada del successo di uno è la strada del successo di tutti,
no,
ci arriva lui e quindi non ci sono arrivato io, però uno, i percorsi sono tanti, e poi sono tanti anche proprio i punti di arrivo che magari devi proprio solo immaginare fuori dal successo di qualcun altro, però è anche vero che nell'immediato, anche proprio per la dinamica di prima, tu vedi solo successi degli altri.
Esatto.
Degli altri.
Ma sai, ogni tanto un esercizio anche che mi aiuta, che vale per miliardi di sfaccettature della vita, no? Anche, non so quanto posso dilungarmi in questa cosa, però, per esempio, una ragazzina che cresce con un modello estetico irraggiungibile, oppure vede passare per strada una ragazza e pensa, io vorrei avere, magari la sua insicurezza è il ventre, la vorrei avere il ventre come lei. Un esercizio importante che aiuta è pensare, non puoi solo avere il suo ventre, puoi fare solo cambio.
Sì.
Faresti cambio di tutto? No. Allora, certo, mi tengo il ventre mio, che magari è meno bello di quello. Lo stesso discorso vale un po' per tutto il resto, quindi magari tu stai vedendo in quel momento una persona che ha un successo su una cosa, che bello, vorrei avere quello, farei cambio la mia vita con la sua? No. Allora,
esatto,
mi tengo la mia,
esatto,
e boh.
Sì.
Chiaramente.
Questo è un ottimo trucco.
Aiuta.
Esatto, me lo porto a casa.
Adesso devo farti una domanda che facciamo un po' a tutti gli ospiti che passano qua da WH. ed è: c'è un qualcosa che disseresti, ovvero un qualcosa che ti dà fastidio, che proprio non sopporti, o nella tua quotidianità o nel mondo in generale?
Oddio, tantissime cose.
Devi sceglierne una, però, devi sceglierne una.
Ma io non sopporto tantissime cose. La falsità. La falsità mi devasta. Cioè, la falsità. Okay. Quella è una cosa che mi ammazza, sì.
Io volevo chiederti invece, abbiamo detto di come tu ti sei un po' riapprocciata alla scrittura, e hai detto quanto la scrittura è sempre contata per te, anche prima del rap, è proprio stato un po' sempre un tuo strumento. Volevo chiederti da dove arriva questa cosa, da un lato, e dall'altro se per arrivare a quello, per nutrire quella parte lì, è una cosa che arriva naturalmente, oppure oggi decidi di dedicare del tempo a questo, perché dici ok, ho bisogno di decomprimere, quindi so che questa cosa mi serve e lì dedico del tempo a questa cosa qua.
Allora, da cosa nasce? Sinceramente non lo so, io credo che dipenda dal fatto che quando ero piccola stavo tanto da sola, sono cresciuta in casa, per lo più stavo con mia nonna perché mia mamma lavorava tanto e mio papà è desaparecido, quindi stavo tanto da sola, e secondo me mia sorella grande anche scrive, scriveva, adesso non scrive più tanto, mia sorella grande è laureata a Oxford, dottorato in lettere classiche, quindi scriveva altre cose sicuramente, però secondo me vedevo forse lei scrivere, però io scrivo da, cioè la mia prima canzone l'ho scritta a 8 anni, me la ricordo, si chiama Maresciallo, fa molto ridere questa cosa, però io ho sempre scritto e... è sempre stata la soluzione per me, cioè io odiavo la scuola, l'unica cosa bella per me della scuola erano le 3 ore di tema, perché io in un'ora avevo fatto il tema, 15 pagine, non so quante erano, e poi dormivo.
Sì,
per
sì,
me
sì.
Era la cosa migliore, quindi mi è sempre piaciuto, non so dire esattamente che cosa l'abbia innescato, credo appunto che stavo da sola, quindi mi intrattenevo. E la seconda domanda invece era...
Se oggi decidi di dedicare del tempo a questo, sì.
Ok, allora sì... Nel senso che, vabbè, inevitabilmente quando diventa un lavoro uno deve anche sbloccare il fatto che possa attivare quel tasto, certo. Quindi se io devo consegnare qualcosa, devo fare una cosa, schiaccio il tasto e mi metto lì. Va anche detto che ci sono dei momenti in cui non va, lo capisci più o meno subito, e allora io lascio perdere, non è che sto là proprio a forzarmi, perché la creatività credo che vada anche un po'...
Sì.
Lasciata fluire, se la stringi troppo non è mai buono quello che esce. Magari esce qualcosa, ma tanto la devi rifare,
sì,
quindi tanto
sì,
vale esatto. Che lascio perdere. Però io sono molto con le antennine su quando le persone parlano, quando leggo, quando vedo un film, quindi io mi scrivo sempre delle cose, per cui a volte parto da zero con il tasto che dicevo prima, più spesso parto da un'idea che mi ero segnata e poi la sviluppo.
Ok.
Prima di arrivare poi all'ultima domanda, che te la dico già così ti prepari, che è quella di consigliarci un brano non hip hop da mettere in onda. Ti chiedo, cos'è che stai ascoltando in questo periodo? Se stai ascoltando nel mondo rap magari, nel mondo hip hop, italiano, straniero, c'è un qualcosa in particolare che ti ha colpito o che ti aiuta anche?
Allora, ultimamente a me, forse nell'ultimo anno, l'artista che ho più che ho scoperto, che ho ascoltato di più è Young Miko. Mi piace tanto, ha anche influenzato delle cose che ho scritto di recente. E, di italiano mi piace Promessa.
Ok.
Mi piace Saif, mi piace più prima di Sanremo, mi piaceva, adesso non lo so, spero che non si perda, perché secondo me
sai che è un augurio che mi sento di
un po' preoccupato, sì, cioè, quando diceva sto scopando una leghista, grande giocata da fascia destra, cioè quella roba lì
era tosta, sì,
adesso
sì.
Ho un po' paura. Però lui mi piace tanto, sicuramente un gran talento, e non lo so, di musica italiana ne ascolto poco, ti dico la verità. Cioè, musica italiana attuale non ne ascolto tanto.
Poi hai fatto due nomi un po' della nuova generazione, diciamo, del rap. E come la vedi questa nuova generazione nel mondo rap italiano?
Non lo vuoi sapere davvero cosa penso io della nuova generazione? No, io sono preoccupatissima, raga. Vabbè, ma forse io sono grande, non saprei, però io ogni tanto mi ascolto le playlist nuove di rap e non ridisco, vi dico la verità, devo essere onesta, adesso non voglio fare...
No, certo.
No, chiaro.
Però mi sembrano tutti uguali, dicono tutti le stesse cose, tutti con lo stesso flow e non mi rimane niente. Se ne salvano veramente 3 o 4 che tra cui...
Che hai nominato.
Sì, perché per il resto davvero non c'è un'immagine figa, non è che dico che... Non voglio dire, non voglio sentire le parolacce o che dici puttana della tua tipa, non me ne frega niente, se la dici bene una cosa la puoi dire, ma mi sembra che dicano tutto male e non mi lasciano niente. Questo è quello che penso.
Bene, ottimo. Oh, finalmente, esatto.
Oh, sentite la verità.
No, esatto, giusto, hai fatto bene. Del resto è questo, cioè non è che facciamo domande per... Finalmente. Invece io volevo chiederti, prima di arrivare al brano non hip hop, abbiamo avuto un po' di brani, hai detto sì, c'è un'idea di un disco. Cosa ci puoi dire di quello che succederà a Beba nei prossimi mesi?
Quando esce questa intervista?
Esce in onda venerdì, poi...
Allora non ti posso dire proprio niente.
E vai!
Però dai, ci sarà tanto. Posso dire di monitorare molto la mia...
Puoi dire che ci vedremo presto.
Sì,
diciamo.
Sì.
Dai, ci ritroviamo presto.
Molto presto.
Molto bene.
Adesso volete un brano? Aspetta.
Esatto, adesso vai. Ti chiediamo
io
un brano.
Sai che sono...
pop.
Se c'è una cosa che a me, che io non sono capace a fare, quando ti chiedono tipo...
Quella cosa lì.
Il tuo film preferito, la tua canzone preferita. Io vado proprio in para, non lo so.
Io su film preferito e canzone preferita ne ho preparati due, che non sono sicurissimo sia quelli, ma è la risposta automatica.
Che dai sempre.
Chiedi, allora. Io ti dirò L'odio.
Giusto, vabbè, ci sta. Ci sta.
Esatto.
Bel film.
Ah, io lo so cosa darti. Vai. Ti dico Setangana, tantissimo, però quale, che mi piacciono tutte. Demasiado Mujeres.
Perfetto.
Ok, perfetto.
Grazie mille, Beba. Grazie per essere stata nostra ospite.
Voi.
Ci vediamo presto.
Sì, certo.
Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín, escuchando un tecno que me hacía empujarla como un animal. Música del infierno que sonará el día de mi funeral. Aún me acuerdo de ti. Demasiadas mujeres, 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 demasiadas mujeres. Un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami volando pa' la yo de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño, cuando volverás. ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre pa' siempre estaría pa' mí. De la que decía que solo una noche y después no hubo más. De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. Demasiadas mujeres, 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 demasiadas mujeres.
Desmasiadas mujeres, Setangana, quando siamo arrivati più o meno a metà, almeno per quanto riguarda l'intensità e i contenuti della puntata di WH di questa sera. Dicevamo, puntata particolare, un conduttore in meno, un ospite in più, perché dopo esserci ascoltati la chiacchierata con Beba, che ha scelto il brano che abbiamo appena ascoltato, entriamo in quella con Piotta, che è fresco di live qui a Milano proprio stasera, e, col quale ovviamente abbiamo parlato anche del suo ultimo lavoro. Si riparano ricordi e quindi entriamo nella chiacchierata dalla porta principale. Questa è la title track, Piotta.
Bevo un mojito per calmarmi come Hemingway, davanti a un mare di ricordi come Hemingway. Scrivo per raccontarli anche se non sono Hemingway. Addio alle armi come Hemingway, flash, lampo, ok, il tempo sta cambiando. Fa così caldo che anche qui pare la savana. E poi di colpo piove Italia tropicale. Senti come cambia l'aria.
nuvole su tegole, tutto è così mutevole. Se a volte fanno male anche il limone con le fragole. Miliardario, milionario, figlia della strada. Comunque vada, questa vita è complicata. Volevo fare un viaggio, lui ha fatto me. Scrivere un libro, lui ha scritto me. Non guardavo il mare, lui guardava me. Perché è sempre stato lì dove
si riparano ricordi, oppure poi li scordi. Dicono sia meglio rimorsi che rimpianti. In ogni caso si va avanti. Si riparano ricordi, oppure poi li scordi. Dicono sia peggio rimpianti che rimorsi. Si riparano ricordi.
Si riparano ricordi come in via San Biagio. Solo pezzi originali, è così che faccio. Ho portato un re, era il re di maggio. Senza filtri come Gisberg. In questo viaggio chi non riesce a fare luce è pregato di non fare ombra. Vecchi viaggi, nuovi occhi che bomba. D'acqua piove, Badedas, vite da caravan. 15.000 passi poi come Trevisan. La vita è come l'aspartame, dolce ma fa male. Ora che so che i pazzi sono quelli sani, prendo a calci il vento come Ezio Vendrame. Mentre con le mani tiro sassi al mare.
Si riparano ricordi, oppure poi li scordi. Dicono sia meglio rimorsi che rimpianti. In ogni caso si va avanti. Si riparano ricordi, oppure poi li scordi. Dicono sia peggio rimpianti che rimorsi. Si riparano ricordi.
Da quando manchi te sono buie anche le estati, come quelle di Bologna, Hiroshima e Nagasaki. Il mio muro di Berlino sei tu che parti. Si riparano ricordi quando sono infranti. Volevo fare un viaggio, lui ha fatto me. Scrivere un libro, lui ha scritto me. Non guardavo il mare, lui guardava me. Perché è sempre stato lì dov'è.
Si riparano ricordi, e poi li scordi. Dicono sia meglio rimorsi che rimpianti. In ogni caso si va avanti. Si riparano ricordi, oppure poi li scordi. Dicono sia peggio rimpianti che rimorsi. Si riparano ricordi.
Piotta, bentornato a OPH, bentornato su Radio Popolare. È bello rivederci, perché questo ovviamente vuol dire che c'è un lavoro nuovo. Tendenzialmente più c'è anche un live stasera, per cui...
C'è un live stasera a Milano, ci tengo tantissimo. C'è un disco nuovo e ci tengo tantissimo. Si riparano ricordi e sono contento che ci siamo rivisti vis-à-vis.
Sì, esatto. Si riparano ricordi è un disco che porta con sé, secondo me, tutta la complessità del tuo momento attuale e di tutto il percorso che ha portato a questo momento, artisticamente e evidentemente anche da un punto di vista umano. Si nota negli ultimi dischi anche una certa continuità stilistica, se vuoi. E c'è un passaggio proprio della title track di Si riparano ricordi, in cui dici sostanzialmente: volevo scrivere un libro, ma un libro ha scritto me. Volevo fare un viaggio ha fatto me. Funziona così anche coi dischi?
Sì, secondo me sì, nel senso che mentre lo fai, non dico tutti i dischi, però alcuni, magari quelli che poi riescono, ma quelli che riescono meglio, cioè che magari sono più seminali.
Sì.
Anche il tempo di interiorizzazione del disco è maggiore, c'è più complessità, c'è più ingredienti. E mentre lo fai, quindi nuoti in mezzo a queste onde, non ti rendi conto bene del punto d'arrivo. Invece a un certo punto passa un po' di tempo, lo riascolti e dici: ah, mazza che viaggio lungo che ho fatto.
Oltretutto, la cosa curiosa rispetto a quello che dici, cioè il fatto che tu stai navigando in un mare ignoto quando magari affronti il passaggio della scrittura del disco, è curioso come invece alla fine esca un disco come questo, per esempio, che non dico che sia esattamente un concept album, però ha un'identità molto definita, anche a livello di argomenti, di fare il punto un po' a livello personale, ma non solo, quasi generazionale, no? In alcuni passaggi. Pur avendo dentro tante voci, non intendo solo i feat, perché ci sono degli strumenti che ti accompagnano, c'è gente che ti accompagna in maniera diversa. Questa coerenza è una cosa di cui ti sei accorto alla fine o di cui a un certo punto hai sentito bisogno? Cioè, diamogli una quadratura a questo cerchio.
No, questa già da quando abbiamo cominciato a lavorarci con Francesco Santa Lucia, in realtà anche il precedente, La Notte Infame, infatti io penso che di tutti i miei dischi, per assurdo il primo, dico per assurdo perché ormai sono tanti anni, cioè sì. 5-6 anni, il primo e certamente questi ultimi due, al netto delle colonne sonore che lascio fuori perché certo. È anche al servizio dell'opera filmica, dipende che film è, sono quelli più maturi e coerenti come suono, cioè nel senso che hanno un mondo loro, diversissimo dal primo e gli ultimi due album, però questi tre lavori, il primo e gli ultimi due, lo più funk e rap, questo più, che ti devo dire, un ponte tra rap e cantautorato. Sono molto e volutamente più a fuoco nella scelta dei suoni, degli arrangiamenti, a livello letterario, a livello anche di interpretazione mia, che sicuramente è migliorata rispetto agli esordi, dove c'è ancora la componente ritmica del rap nelle strofe, ma poi i ritornelli sono molto più melodici. Sì.
C'è la questione della melodia, ovviamente c'è una crescita personale, anche artistica, probabilmente nell'approccio alla scrittura, questo magari poi me lo racconti tu, e curiosamente c'è anche uno sguardo in un brano in particolare in cui hai feat di Tormento e Frankie, e ci sono tante citazioni, no, a quello che è ed è stato ormai anche la scena rap italiana, che ha uno storico importante adesso rispetto a quando insomma voi ne portavate, eravate tra i pochi a portarne la bandiera, ora siete in tanti, e ci sono anche tanti modi di affrontarlo, non è solo una questione generazionale, ma finalmente anche stilistica, si può fare rap in tanti modi. Volevo chiederti due cose. Primo, da dentro, questa libertà rispetto a qualche anno fa, la libertà di poter cantare un po' di più, se vuoi cantare, di poter arrivare con un qualcosa di più elettronico, se vuoi arrivare con una roba più elettronica, o restare sul classico boom bap, si sente nel momento della lavorazione? C'è l'idea di avere un po' meno di recinti attorno?
Si sente, perché quando noi abbiamo cominciato, forse perché eravamo in pochi, c'era tanta libertà a livello discografico, cioè abbiamo fatto tutto allo stato brado, però meno libertà per assurdo a livello creativo, perché c'erano quasi da soli a noi stessi e a quelli strettamente vicini, mettevamo dei paletti, no? Perché se non eri in quello steccato eri un po' fuori da quella scena, eravamo già pochi, invece era la voglia di sentirsi una scena. Motivo per il quale, che ne so, un gigante come Michele Caparezza non è stato mai percepito dalla scena hip hop come uno della scena hip hop, quando praticamente, cioè, a livello proprio tecnico,
quello era
l'amicizia, esatto, della stipa, cioè, ma mandava a casa, avrebbe mandato a casa il 99% di MC. E adesso che si è capito che non è che c'è un solo rap, sono 100.000 sfumature, ognuno lo può declinare come meglio crede, in base anche ad alcuni fattori, cioè anagrafico, di provenienza, di percorso suo personale umano, vedi questi testi che scrivo ormai da un po' di anni con questo grande cambiamento che c'è stato, ma anche di ascolti che uno ha fatto e fa, per cui per me i cantautori con cui sono cresciuto poi li ho, ecco, tra virgolette fatti miei, in questi ultimi due dischi più che mai.
Adesso arriviamo anche alla questione del cantautorato, ma per restare un attimo alla scrittura, hai detto, no, questo grande cambiamento anche tecnico che hai avuto in questo approccio negli ultimi lavori, è anche pratico? Cioè tu scrivi in maniera diversa rispetto a prima?
No, io penso in maniera diversa, ancora più su la cosa.
Quindi è proprio più radicale.
Sì. Penso in maniera diversa e non solo, penso nella vita in maniera diversa. Cioè oggettivamente la scomparsa... Allora io queste canzoni, diciamo, più adulte, serie, le avevo già cominciato a mettere nei dischi, no? Senti Vizi Capitali, certo, Indifferenti, però erano un po' ragionate, cioè in questo disco metto 2-3 canzoni che invece da quando è successo di mio fratello, che lo ripeto, chiaramente non lo sa, faceva lo scrittore, è scomparso di colpo, e l'unico fratello che avevo, maggiore di 10 anni, per me tante volte è stato un riferimento, chiaramente anche vista l'età maggiore, e da lì ho deciso che tutta la mia parte razionale che ho sempre avuto era un po' troppo presente nella mia vita, cioè devo un attimo chiudere un po' quelle, aprire molto di più i rubinetti invece dell'istinto. E la cosa mi ha dato ragione, quindi i testi sono molto più di flusso di coscienza. E si sente anche, perché io spesso ero molto bravo magari argomento X, tema, sviluppo, senza mai uscire da quel fuoco, che va bene. Invece qua si esce un po' di più, cioè il fuoco lo vedi nell'insieme di 12 canzoni che hanno come concept, il fatto del ricordo, che è declinabile in vari modi. Ricordare Remo Remotti omaggiandolo con Me ne andavo da quella Roma, ricordare mio fratello perché c'è una sua poesia, ricordare l'hip hop di quegli esordi con Frank Energy e Tormento, omaggiando anche chi non c'è più, come certo, primo, in Quante Notti Ancora e così via.
Hai citato anche Roma, è una prima si diceva che si è capito un po' che si possono fare tanti rap, dipende dalla generazione, dalla cultura, dai riferimenti, anche dalla provenienza. Una volta una cosa in comune con allora era la provenienza, cioè la città da cui venivi ti faceva un po', ti formava da un punto di vista quasi tecnico, però nell'approccio anche del rap, e questa cosa era condivisa. Cioè l'Italia poi è così in ogni cosa che si fa, il campanile è un po' il centro sempre. Roma è una città che è rimasta sempre molto attiva da un punto di vista hip hop, portando anche scuole diverse al suo interno. Ovviamente c'è tutta la questione Truce, c'è tutta la scuola, diciamo, Colle, gente del Borgata, insomma, conosciamo, no? I vari passaggi. Poi, come recentemente ci ha detto Danno, che è venuto a trovarci presentando AKA Danno, ci sono gli alieni alla Rancore, no? Per cui con un percorso totalmente loro. Abbiamo parlato con Rancore, ne abbiamo parlato con Danno, lo chiedo anche a te. Che momento è questo per Roma?
Ottimo. La città sta messa bene, c'è un sacco di fermento, lo percepisci in giro per strada. Sembra un po' Roma anni 90. Rispetto a prima c'è grande libertà artistica, per cui ecco, Rancore fa il suo disco e spacca, lo fa la Rancore, Simone alla Simone, e io il mio, ecco, cioè, con grande rispetto reciproco, perché ognuno ha il suo percorso ed è figo che fai un disco che cerca di essere proprio tuo, cioè che non segue nessuna moda, nessun altro nome, ma cerca invece di aggiungere un tassello dentro un grande puzzle che è quello della musica in generale, di quella italiana, in questo caso di quella romana. E quindi sta messa bene, cioè, veramente c'è locali, movimento, scambio tra generazioni, stili, poche chiusure mentali. Non so se è un fatto mio anagrafico che lo percepisco così, però rispetto a quando ero piccolo mi pare che c'è più libertà e più confronto.
Dicevi prima del riferimento ai cantautori che in qualche modo ti hanno formato. Il tuo rapporto con questa radice culturale tua, anche personale, è cambiato negli anni? Perché a me è capitato, ti dico una cosa che giustifica un po' questa domanda. A me è capitato, essendo cresciuto a pane e cantautori, come un po', insomma siamo in Italia, per cui i miei li ascoltavano e ascoltavano un tot di musica, per cui io dopo un po' di tempo e per anni, dopo lo strappo dell'adolescenza, ne avevo fin sopra i capelli e la rifiutavo, facendoci poi pace con l'età adulta, anche come riferimenti personali. È capitato anche a te o tu hai sempre avuto un legame forte con queste figure?
No, come ascoltatore non mi è mai capitato, però come artista sì, cioè nel senso io quando ho cominciato a fare musica, ho fatto il corso di chitarra, scrivevo qualche testo in cameretta, ultra esistenzialista, ma ascoltavo Tenco, Conte, ma poi anche i miei, diciamo, preferiti, nel senso che anche poi essendo romano De Gregori, cioè, certo, partevo del Venditti, e mi è sempre piaciuto molto poi Lucio Dalla, perché rispetto a tanti nomi univa sempre la dimensione anche del ritmo, cioè forse era quello più nero,
tra sì.
Anche se a livello tecnico è raggiungibile, fortissimo. E però quando poi ho cominciato a fare il DJ e poi a scrivere le prime strofe, cioè l'idea di fare, di approcciare con la chitarra o con questo stile più cantautorale non mi piaceva, perché sentivo tanto dove vado, cioè l'hanno fatto loro, sono dei giganti, io non ho le capacità tecniche per farlo. Invece questa cosa del rap è fresca, originale, la sento mia, sia come Tommaso che come generazione.
Cosa ti piaceva?
Noi siamo andati in blocco.
Esatto. Cosa. Cosa ti piaceva del rap a te personalmente? Come Tommaso? Cioè, cos'è che ti è arrivato? Magari anche chi è che ti è arrivato?
Mi piaceva il fatto che era selvaggio nell'attitudine, era diversissimo sul palco rispetto agli altri artisti che vedevi. Potevi dire un sacco di cose, anche un sacco di parolacce. Era nei beat anche aggressivo, con questi rullantoni, comunque dei suoni anche molto esasperati, con delle componenti di musica elettronica che potevano mescolarsi con, che ne so, le chitarre hard rock di Walt Disney, piuttosto che il campionamento soul funk. Quindi una grande libertà creativa, tutto questo. E poi il fatto dell'immediatezza, sempre argomento, boom, pezzo, subito, cioè senza filtri.
Questa cosa qua è molto continua a essere molto affascinante, no? Quando arriva il singolo e dentro ci riconosci la barra di qualcosa che è successo due settimane prima, dici, cazzo, cioè, c'è anche, no, l'idea di una perché per essere un buon rapper, tra le varie cose, devi essere anche un po' rapido col pensiero, no? Riuscire a, a incastrare tutto in qualcosa che sia affascinante, ma che sia anche veloce in qualche modo, è attaccato a quanto accade. Oppure, come nel tuo caso, in questo momento, e lo dici nel, nel disco, la dimensione più, più importante è la profondità. Anche in questo, probabilmente, in Italia, sono anni in cui si è scoperto di poterlo fare, diciamo.
Sì, sì, certo. Cioè, un disco così, anni fa, io personalmente non sarei stato in grado, a livello tecnico, di cantarlo e scriverlo così. Non sarei stato in grado a livello di vissuto, per fortuna magari, però è così.
Ma posso dire anche il fatto che semplicemente prima i rapper di una certa età non c'erano, perché no, infatti, esatto, cioè, e quindi c'è,
però l'età, tu l'età puoi anche sprecarla,
no, assolutamente,
nel senso, io vedo anche in America tanti che fanno la, il clone di quello che sono stati a 20 anni. Allora il suono è cambiato, perché è un po' come la dance,
certo,
di pop. Quindi se fai una cosa che comunque puzza di vecchio, e di più fai finta ancora di raccontare un'età che non c'è da tempo, ma perché non mi racconti la tua? Perché magari anche io, che sono più piccolo, cioè approccio con una forma di rispetto, perché dico, guarda, cioè, magari non mi piace, preferisco il mio coetaneo come rappa, però le cose che mi dice il mio coetaneo non me le può dire, non le sa dire, o sarebbe un bluff, quindi con rispetto ti ascolto, capito?
C'è chi forse questa cosa come te la sta facendo e ci si sta mettendo in gioco. È una cosa arrivare, che prima non c'era, dicevamo, a una certa età continuando a fare rap, che però può ovviamente disorientare, dire come mi metto in gioco, non mi rimetto in gioco, mi rimetto in gioco in questa chiave. Perché altrimenti il rischio è quello di perdere la credibilità, che è una cosa che nel resto della musica a livello di generi conta pochissimo. Cioè, sti cazzi se la storia d'amore che mi racconta Laura Pausini non è vera. Invece se una cosa me la racconta un rapper, c'è un'aspettativa, se non di totale, almeno di verosimiglianza, di credibilità, di verosimiglianza, no? E quindi o sei Snoop Dogg, quindi totalmente personaggio, e potrai fare questa cosa finché hai 90 anni, ma il 99% degli altri rapper forse ha bisogno, no, di iniziare a, a raccontare i passaggi che sta vivendo.
Anche per se stessi,
anche
io
mi annoierei
a morte a rifare la stessa cosa. Già, a parte non l'ho mai fatto.
No, però posso
forse chiedere, anche troppo, nel senso, ho avuto più anime, però oggettivamente mi romperei proprio.
Cioè, sì.
Sarebbe solo come andare a timbare il cartellino. Cioè,
però allora, rimettersi in gioco, forse in un ambiente in cui comunque l'esporsi è una grossa parte, no, del, del lavoro, l'arte è così, non ti lascia qualche dubbio nel momento del cambio di marcia? Arriverò come prima, non tanto arriverò a tanta gente, ma arriverò come prima.
Allora, se ci pensi, secondo me non lo fai.
Non lo fai? No.
Se ci pensi, saresti attanagliato dalla paura del vuoto. Invece là è proprio la volta buona che dice, guarda, io ne ho questa esigenza proprio a livello psicologico.
Personale, certo.
Personale, quindi lo faccio, se piace meglio, se no comunque io lo dovevo fare.
Certo.
Io non ci ho mai avuto dubbi. Su questi poi ultimi due dischi, meno che
zero, esatto.
Se funzionano e piacciono per questo motivo, perché non c'è nessun calcolo discografico in quantità di brani, quello che dico, quanto durano, sono brani da 2 minuti, brani da 4 e mezzo, cioè, è quello che deve essere, che io sento insieme a Francesco, giusto per quella singola opera e registrazione, dal featuring che è pensato proprio mirato all'argomento.
Certo.
Cioè, quante notti ancora ricordo degli anni 90 dell'hip hop, e allora chiamo Torm e Frankie, certo, gli amici della prima ora in quell'ambito. Un brano crepuscolare che è un viaggio più che esteriore e interiore, allora Fabrizio Bossa la tromba, che non è una voce ma è diversamente una voce, perché ti spiega,
certo,
le note emotivamente, quello che cerco di, certo, comunicare con le parole. Un brano che parla di ultimi, con tanta pietas cristiana, così, allora Simone Cristicchi. Un brano che parla di Roma in omaggio a Remone Motti, allora Verdone, Mannarino, Tito nella piaga, Carbrave, cioè Silvestri,
certo,
una specie di squadra
di Super Roma,
sì, certo,
sì. Gli Avengers di
ah,
Roma.
Il brano su Pasolini, per esempio,
certo,
allora Davide Toffolo, questo mix Roma Friuli, perché i miei nonni lo erano, e volevo che ci fosse qualcuno che rappresentasse proprio sia Pasolini come passione studi,
certo.
Davide l'ha anche disegnato con un libro pubblicato in tutto il mondo, che anche proprio a livello di provenienza geografica, quindi lui è di Pordenone.
Esatto, Pordenone. Pordenone è questa, città miracolosa, stranissima, in cui si concentra un numero di artisti totalmente fuori media in percentuale, perché no, e poi diversi Prozac più, cioè è veramente un posto strano.
Davide mi ha fatto vedere tutti i luoghi dove sono nati il Great Complot, tutto il progetto, insomma, legato alla scena di Pordenone. È figo, che poi è molto moderna Pordenone, perché alla fine nasce intorno a delle realtà poi tipo industriali.
Sì. Ti chiedo cosa sono stati e cosa è stato invece il periodo in mezzo, perché noi ci eravamo visti subito dopo Una notte infame per raccontare quel disco. Che periodo è stato quello tra quel disco e questo? Cosa ti hanno dato i live che ci sono stati in mezzo? Magari che restituzione anche umana oltre che artistica hai avuto? E cosa ha mosso di nuovo la tua penna verso un altro lavoro?
Ma questo lavoro è ancora figlio del fatto di mio fratello, quindi ho proprio un fiume in piena. Io non ho mai scritto così tanto in vita mia, e poi sento proprio che, cioè, se mi dici prova a scrivere un pezzo divertente tipo quelli degli esordi, io non ci riesco proprio più. Cioè, non ce l'ho proprio più. Quella vena sarà da qualche parte, ma al momento è ferma,
certo.
Non scorre niente. Invece questa qui scorre come un fiume in piena, quindi scrivo tanto e sono contento, però, perché mi piace molto, cioè la sento proprio a fuoco con me. Cioè, dice, sei soddisfatto? Sì.
Sì.
Io invece sono sempre iperpolemico con me stesso. Soddisfatto? Sì, però invece dico sì, da paura. Rifarei tutto come ho fatto, titolo, copertina con quell'opera dell'artista giapponese che
incredibile,
gli ospiti che ho chiamato, tutto paro paro.
Questa è una bella fortuna. Abbraccio il momento, perché io sono un eterno insoddisfatto e anche un po' ansioso.
No, ma, ma anche io, e non lo faccio per fare il venditore. No, proprio che dico, sono veramente soddisfatto. Poi arriverà il momento dove lo sarò un pochino meno, e sarà comunque un buon segno, perché sempre in scia.
Bravo.
Con questo livello raggiunto, magari vuol dire che c'è un altro tassello che nel frattempo ho acquisito. Esatto.
Allora te lo chiedo, che musica ti accompagna in questo periodo fuori dal rap? La prendiamo un pochino larga intanto.
Lo sai che mi ascolto un sacco di... Io la odiavo prima. La salsa funk, quella della Fania, quella roba tanta che girava a New York. Sì, perché c'è questo cantato struggente, anche un po' rallentato rispetto al ritmo sotto, e sotto dei ritmi che sono micidiali, nei treni, Willy Colon, Ruben Blades. Sì. E quindi ti direi un The Best Of della Fania, perché degli artisti veramente incredibile.
E se ti chiedo un brano?
Plastico è una molto figa, che poi l'ha presa Neffa come campione.
Ah, super. Allora non mi dire dove, così me lo vado.
Quella è i campioni, quelli proprio presi di peso.
Esatto.
Che è Ruben Blades e Willy Colon assieme.
Perfetto. Tommaso, grazie mille di essere stato con noi. Tutto quello che arriverà anche a livello artistico, è un grandissimo abbraccio. Prima di andare via. E dai, questa era facile, eh? E la chiudiamo qui la puntata di Doppia H di stasera sul brano Non Hip Hop, scelto da Piotta. Grazie di essere stati con noi anche questo venerdione. Ci sentiamo domani, perché si sveglia prestissimo, dalle 7 in apertura. Se no, ci sentiamo domani alle 11.30 con Good Times. Altrimenti, domenica con Studio DOS alle 19.45. Se no, qui Doppia H torna venerdì prossimo alle 23. Buon weekend a tutti, un abbraccio, ciao.
Ella era una chica plastica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener, pa' andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí.
él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón